Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. In studio Marco Schiaffino, la buona notizia è che oggi il mixer non mi ha teso nessun agguato, resta il mistero di cosa sia successo ieri. Oggi parleremo di quello che accade nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie, passando dai Bitcoin per la sorveglianza globale e spigolando anche sull'intelligenza artificiale. Prima di cominciare però io vi ricordo come al solito i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, commenti, consigli, un po' quello che vi pare. Invece per dialogare con me in diretta potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per inviare SMS, Telegram o messaggi WhatsApp. E partiamo proprio con una vicenda che mi è stata segnalata via email da un ascoltatore, Giorgio, che ringrazio, e che riguarda una storia piuttosto bizzarra che si sta sviluppando con delle conseguenze imprevedibili a livello politico nella Repubblica Ceca. Che cosa è successo? Pare che ci siano dimissioni a raffica nel governo, se ho capito bene, perché le traduzioni dal ceco non sono particolarmente affidabili. Sarebbe saltato anche il ministro delle finanze dopo il ministro della giustizia. Allora, ricostruiamo questa vicenda. Che cos'è accaduto? Tutto gira intorno alla figura di tale Girikovsky, speriamo di pronunciarlo in maniera decente, un trafficante di droga che gestiva, ma non solo di droga, anche di armi, che gestiva il classico marketplace illegale sul dark web. Allora, il signor Girikovsky è stato arrestato anni fa, circa 10 anni fa, ha scontato la sua pena perché è stato trovato riconosciuto colpevole di traffico di droga e traffico di armi, però tutti i soldi che aveva in criptovalute non sono mai stati sbloccati in alcun modo. Perché? Perché erano protetti da crittografia su dei dispositivi elettronici e anche i migliori esperti di cyber security che sono stati ingaggiati dal governo non sono riusciti a scardinare in alcun modo la crittografia. Quando poi ha finito il suo periodo di carcere, ha proposto un patto con il Ministero della Giustizia. In pratica avrebbe donato al Ministero il 30% del denaro che c'era all'interno dei suoi dispositivi. Stiamo parlando naturalmente di criptovalute e nel dettaglio di Bitcoin. Non erano pochi, nel senso che alla fine il ministro della giustizia avrebbe accettato una donazione di 468 bitcoin, al cambio di oggi sono circa 43 milioni di euro. Questo significa comunque che l'ex detenuto si è tenuto in tasca una ottantina di milioni di euro. Naturalmente l'opposizione si è scatenata dicendo che si trattava di un'operazione inopportuna e francamente non riesco a dargli torto, più che altro perché è piuttosto evidente, anche se non è stato provato in alcun modo, che quel denaro è frutto di attività criminale. Quindi un ministro della giustizia che accetta una donazione di soldi che derivano dalla vendita di armi e droga sul dark web, insomma, non è il massimo. Insomma, sono arrivate le dimissioni del ministro. Ora però quello che è successo è che Girikovsky è sparito. In teoria avrebbe dovuto essere sotto sorveglianza in qualche modo, e invece sembra che sia riuscito a prendere un volo e andarsene, molto probabilmente, dicono delle voci non controllate, verso l'Asia, in particolare nelle Filippine, perché avrebbe una fidanzata che vive nelle Filippine. E rimaniamo sul tema Bitcoin, perché un'altra notizia invece, che ho preso da Bleeping Computer, testata specializzata in cyber security, racconta dell'arresto di un hacker che avrebbe violato 5.000 account di hosting per mettersi in tasca delle criptovalute. Allora, che cosa intendiamo con account di hosting? I servizi di hosting sono quelli che permettono di pubblicare un sito web online, quindi in pratica stiamo parlando di account che fanno riferimento a dei servizi di data center che mettono a disposizione un server e su quel server vengono caricati tutti questi, tutto quello che serve per pubblicare il sito web. Naturalmente su quel server ci si può mettere anche altra roba. Benissimo, questo hacker, come viene definito, forse sarebbe più corretto, cybercriminale, residente in Ucraina e che pare si spostasse piuttosto frequentemente da una regione all'altra, cosa ha fatto? Ha installato su tutti questi account un software per minare criptovalute. Anche qua apriamo una piccola parentesi. Che cosa significa minare criptovalute? Il sistema alla base delle criptovalute, dai Bitcoin a tutte le altre che esistono, è più o meno simile. In pratica, chi collabora a gestire la blockchain, quindi a registrare tutte le transazioni che avvengono, viene ricompensato con della criptovaluta. Quindi, per dirla in soldoni, se io installo un miner, quindi un software che contribuisce a tenere in piedi Bitcoin, ogni tanto mi arriverà un Bitcoin. Il punto è che l'algoritmo che è stato sviluppato per quasi tutte le criptovalute prevede che con il tempo sia sempre più difficile ottenere il Bitcoin, cioè bisogna fare sempre più calcoli. In particolare, se ci riferiamo a Bitcoin, ma questo vale anche per molte altre criptovalute, ormai è diventato più costoso pagare la bolletta di energia elettrica per generarla che il guadagno che si ottiene. Questo è il motivo per cui i cybercriminali cercano di scroccare i server in ogni modo, e così possono riuscire a utilizzare i computer senza dover pagare la corrente elettrica, esattamente quello che ha fatto questo hacker ucraino. Difficile capire quanti soldi sia riuscito a mettersi in tasca. I danni che sono stati stimati invece per i provider, cioè per l'uso dei server, sarebbero di circa 4,5 milioni, non poco, eh? Andiamo in ambito intelligenza artificiale per quella che non è tanto una notizia, immagino che l'abbiate già sentita in tutte le salse, però mi piacerebbe lanciare uno spunto di riflessione, anche senza fare troppi commenti, perché è una vicenda un po' difficile. Allora, avrete presente la questione del famoso post del professore Stefano Addeo, che aveva postato nei confronti di Meloni, augurandole di vivere un'esperienza simile a quella vissuta dalla ragazza di Afragola. Ecco, una delle giustificazioni, la prima giustificazione a caldo che ha dato è stata: sì, lo ammetto, è stata una leggerezza, ma ho chiesto su WhatsApp a ChatGPT fammi un messaggio brutto contro la Meloni. Allora, a parte che su WhatsApp non c'è ChatGPT, c'è Meta AI, però fa niente. Il tema è che naturalmente questa è una frottola, la prima che è venuta in testa, come hanno dimostrato in tutte le salse, tutte le testate di news in Italia che hanno provato a fare una domanda del genere e naturalmente il chatbot si è rifiutato, perché questa è una delle classiche situazioni in cui operano i famosi guardrail, cioè quei blocchi che impediscono all'intelligenza artificiale di generare dei contenuti che possano essere considerati linguaggio d'odio o qualcosa del genere. La cosa che però mi ha colpito, che a me immediatamente è venuto in mente un passaggio dell'inchiesta che ha fatto 972 Magazine, ne avevamo parlato tanto qui a Doppio Click, che è un sito che ha fatto un'inchiesta sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Israele da parte dell'IDF per individuare i bersagli che presumibilmente fossero parte di Hamas. Il sistema di intelligenza artificiale in questione si chiama Lavender e questa inchiesta aveva fatto piuttosto scalpore. Ecco, c'era un passaggio che mi aveva colpito molto in quella lunga inchiesta, perché c'erano una serie di interviste a ufficiali dell'IDF e uno di questi diceva che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aveva un effetto di deresponsabilizzazione, cioè lui faceva parte di una squadra che in teoria avrebbe dovuto verificare le informazioni dell'intelligenza artificiale, ma col tempo ha cominciato ad affidarsi esclusivamente all'algoritmo, sentendo molto meno la responsabilità delle sue azioni e il suo ruolo all'interno di quelle decisioni. Non so perché, ma secondo me le due cose sono terribilmente legate e forse questo è qualcosa su cui dovremmo cominciare a riflettere, visto che ci stiamo confrontando sempre più spesso con questi strumenti e corrono il rischio di trasformarsi addirittura in un alibi. Passiamo al tema sorveglianza globale, qua si apre un bel capitolo partendo dal nostro paese, perché lo avete sentito anche nei giornali radio, nelle nostre trasmissioni, è arrivata la relazione finale del COPASIR sul caso Paragon e in particolare sull'utilizzo di Graphite, lo spyware governativo che sarebbe stato utilizzato per controllare un po' di persone in Italia. Allora, quello che è emerso in buona sostanza è che i sistemi di Paragon non sono utilizzati da nessuna forza di polizia, sono utilizzati soltanto dai servizi segreti, o meglio, dovremmo dire, erano utilizzati, perché dopo il clamore della vicenda il contratto con Paragon è stato prima sospeso e poi completamente annullato. Quello che è emerso in buona sostanza è che non ci sarebbero responsabilità dirette sullo spionaggio dei giornalisti e in particolare nei confronti di Cancellato, quindi direttore di Fanpage. Invece è emerso come ben tre governi avrebbero autorizzato le intercettazioni ai danni di attivisti di Mediterranea Saving Humans. Io direi che questo cambia un po' tutte le prospettive, perché noi eravamo abituati a parlare di queste cose in paesi non propriamente democratici. Questo fino a qualche anno fa era considerato un indicatore di un elemento perlomeno repressivo. Dopodiché, vista anche la cronaca parlamentare di questi giorni, non stupisce più di tanto. Saltiamo dall'altra parte dell'Atlantico e qui vado a toccare un tema che approfondiremo, ve lo ricordo, venerdì, scusate, sabato pomeriggio alle 14.30 all'ex OP Paolo Pini, durante la festa di Radio Popolare alla Pedana degli Orti, con Marina Catucci e Luca Zorloni, direttore di Wired, che è quello che sta accadendo negli Stati Uniti nel mondo del digitale. Oggi però mi concentro sul livello di controllo che sta emergendo negli Stati Uniti e ci sono una raffica di notizie. Allora, la prima arriva proprio da Wired US, non Wired Italia, che ha visionato una serie di documenti dai quali emerge come il governo degli Stati Uniti avrebbe raccolto campioni di DNA di circa 133.000 bambini e ragazzi figli di migranti. Con quale scopo? Di creare un bel database nazionale che permetta loro, loro alle forze di polizia naturalmente, di poter confrontare rapidamente eventuali tracce di DNA nel caso di reati. Cioè, se qualcuno è migrante e migra negli Stati Uniti, viene sostanzialmente schedato prelevando il DNA, perché si dà per scontato che sia un potenziale criminale. Non male come livello, ma c'è di peggio, mettiamola così. Cosa c'è di peggio? Beh, c'è di peggio il fatto che sempre negli States ormai si fa un uso, chiamiamolo piuttosto disinvolto, di quelli che vengono chiamati ALPR, Automatic License Plate Reader, cioè le telecamere con intelligenza artificiale che sono in grado di leggere le targhe delle automobili. Si tratta di sistemi che sono stati installati più o meno ovunque, ce ne sono migliaia in tutti gli Stati Uniti, e che avrebbero dovuto essere utilizzati per in buona sostanza individuare macchine rubate, individuare criminali in fuga, individuare questo tipo di reati. Emerge da un'inchiesta di 404 Media il fatto che invece i dati di questo tipo sono facilmente accessibili a tutti, e in particolare, guarda un po', al Immigration and Customs Enforcement, la ICE. E quindi torniamo ancora alla lotta ai migranti. In pratica l'ICE utilizza tutti questi dati per tracciare gli spostamenti dei migranti, riuscire a individuarli, vedere dove abitano, controllarne i movimenti. Sappiamo che l'amministrazione Trump ha cominciato delle deportazioni in massa, e questo è uno degli strumenti che utilizzano. Come se non bastasse, un'altra inchiesta, questa volta della Electronic Frontier Foundation, ha fatto emergere come questi stessi sistemi di registrazione delle targhe vengono invece utilizzati per andare a perseguire le persone che, o meglio le donne, che hanno un aborto e che sono residenti in paesi in cui questo è vietato. Il caso specifico riguarda una donna che è stata praticamente spiata utilizzando i dati di 83.000 telecamere da parte di uno sceriffo del Texas, che ha utilizzato questo gigantesco database per riuscire a tracciarne i movimenti e poi accusarla di aver compiuto un aborto illegale. Il tema qual è? Che la donna si era recata in uno stato vicino, in particolare nello stato di Washington, per fare l'aborto, per seguire l'interruzione, eseguire l'interruzione di gravidanza. Nello stato di Washington questo è legale. Il problema, sottolineano dalle parti dell'Electronic Frontier Foundation, è che non ci sono controlli tra uno stato e l'altro nell'accesso ai database, ed è il motivo per cui la fondazione ha avviato una campagna per chiedere a tutti i paesi in cui l'aborto è legale di bloccare l'accesso alle forze di polizia degli altri stati, o meglio degli stati antiabortisti, in modo che non possano andare a controllare questi dati. Per il momento 75 dipartimenti di polizia della California hanno risposto all'appello eseguendo questo blocco. Doppio Click anche per oggi termina qui. L'appuntamento con il mondo di internet e delle nuove tecnologie è per lunedì prossimo, con un passaggio, come vi ho ricordato prima, alla festa di Radio Popolare. Io vi ricordo che mancano ormai 25, no nemmeno, siamo 24 ore e mezzo all'inizio della festa, e sul sito radiopopolare.it trovate tutte le informazioni che vi servono: come arrivare, cosa si può portare, cosa non si può portare, i suggerimenti. Io consiglio, come hanno già fatto molte colleghe, molti colleghi, di comprare online il biglietto, così si evita la coda all'ingresso. Vi lascio a Poveri Ma Belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli. L'appuntamento con Doppio Click è per lunedì. Ci vediamo alla festa. To clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one.